Siak.
E bentornati, bentornati a tutti qui su Avanzi. Ciao Ila.
Ciao Ele, bentornati a tutti. Siamo finalmente giunti alla sesta puntata.
Sì.
E stiamo scendendo sempre più verso sud.
Abbiamo cominciato. Ci stiamo addentrando nell'Italia.
Ci stiamo addentrando. Allora, innanzitutto,
ciao Gian.
Ciao Gian. D'obbligo.
Grazie di essere qui.
Grazie di esserci per noi. Anche oggi sarà una puntata ricca, ricchissima. Come sempre, anzi, tranne che per il caso eccezionale delle Marche, avremo il nostro ospite
in una maniera un po' particolare, perché purtroppo sta male, quindi non è potuta venire in studio qui oggi.
Ma è un ospite che in realtà voi conoscete già. Noi non vi svegliamo di più, ma ne riconoscerete, influenza permettendo, la voce.
E quindi la regione ospite di oggi.
E la regione ospite di oggi. Quindi sarà come sempre una puntata ricca ricca, in cui chiacchiereremo molto della cucina universitaria, chiacchiereremo delle tradizioni della regione e poi via via, insomma, più o meno avete capito come funziona. Avremo anche delle canzoni da farvi ascoltare, eccetera,
ricette
eccetera
da proporre, insomma, detti strani legati al cibo di cui discutere. E noi ora contattiamo la nostra ospite e vi lasciamo con Elvis on Velvet, Stray Cat.
Roots are bricks, all natural, side to elevate. Rhinestone.
Ed eccoci, allora, dopo questa bella canzone carica di grinta, siamo pronti e abbiamo in linea la nostra ospite.
Ciao Isa.
Ciao.
Allora, già dal saluto spero che l'abbiate riconosciuta, nonostante, come vi abbiamo detto prima, purtroppo si è ammalata e ha fatto questo grande sforzo per noi di comunque restare a chiacchierare con noi al telefono, anche se appunto non è potuta venire fisicamente. Allora, lei Isa, anche lei un membro di Radio Onde Quadre.
E dici tu da dove arrivi?
Io sono molisanissima.
Allora, facciamo un applauso per il Molise. E la cosa mi diverte molto perché il primo giorno in cui ho conosciuto Isa, le ho detto: ah, tu da dove vieni? Lei mi ha detto: io vengo dal Molise. E poi ha aggiunto: perché il Molise esiste.
Perché c'è questa leggenda sul fatto che il Molise isn't, quindi...
Sì, ma ci siamo in pochi, una razza in via di estinzione, ma ci siamo.
Ma qua siete una minoranza al Poli, però siete fortissimi. Io qualcuno in corso ce l'ho e vi adoro tutti. Mi piace un sacco il Molise.
Sì, viva il Molise!
Diciamo che sono pochi ma molto coesi, molto
esatto.
Compatti.
Ci spostiamo in massa. I molisani si spostano in gruppo.
E soprattutto non venite tutti da Campobasso. In
genere. No.
Ecco.
Riserve anche, cioè, da sottolineare che esiste.
E tu da dove vieni?
Da Isernia.
Ah, eccola, quindi anche lei non viene da Campobasso. Ecco, questi sono i primi punti per collocare il Molise e la figura di Isa geograficamente.
Al centro.
Però quello che noi adesso volevamo sapere da te, visto che, come sai, siamo molto molto interessati a come i nostri compagni universitari che provengono da regioni diverse se la spassano
o sopravvivono,
esatto, nella loro vita torinese. Allora volevamo sapere proprio da te qual è il tuo menaggio settimanale, come sei organizzata per i pasti, con chi vivi, come fai se fai la spesa, se non mangi mai, tutto quello che ci vuoi dire.
Allora guarda, vi dico ragazze che da quando sono arrivata a Torino, spesso non avendo molta voglia magari di studiare oppure, che ne so, finita una bella mattinata intensa di lezione, io ho voglia di svagarmi un attimo e il modo più veloce di farlo è mettermi a cucinare.
È una tua passione? Un tuo hobby? Cioè, lo era già anche in Molise?
È una pazza gioia in cucina, infatti io e la mia coinquilina mangiamo sempre insieme, facciamo spesa insieme, eccetera. Abbiamo questo accordo non scritto in cui io cucino e lei lava i piatti, e questa è una cosa che io adoro follemente perché non mi piace lavare i piatti.
Ma in generale è una cosa che molti dicono, anche dei ragazzi del Veneto ci hanno detto: io cucino perché odio lavare i piatti e quindi sono contento di cucinare, di lasciare tutto ai miei coinquilini.
Beh, in realtà mi piace anche molto cucinare e spesso mi capita, dato che i miei genitori non possono mandarmi piatti pronti da congelare perché il viaggio è lungo, mi capita di abbondare nelle dosi e di congelare pizze di patate, formati di riso, lasagne, pasta al forno, parmigiane di melanzane.
Mamma mia!
Ne metto di più e sempre più nel congelatore.
Quindi tu appartieni a quella categoria di persone a cui piace cucinare, anzi si dedicano alla cucina, perché da quando abbiamo iniziato il nostro viaggio, siamo partiti dal Piemonte, abbiamo già incontrato diverse tipologie. In minoranza sono quelli come te, te lo diciamo, non perché sei molisana, ma perché
è vero,
ma perché in realtà gli studenti universitari che proprio amano dedicarsi alla cucina e preparare anche piatti abbastanza, cioè, corposi e con lunghe preparazioni come le lasagne, che uno deve mettersi lì, fare il ragù, eccetera eccetera, sono veramente molto pochi.
In più al nord scarseggiano, però
in più, esatto,
i meno cuochi sono tutti al nord, cioè abbiamo sentito veramente dei piatti assurdi fatti con gli avanzi pur di non fare neanche la spesa.
Pensa che abbiamo sentito storie di persone che per giorni e giorni sopravvivevano a yogurt e cereali, perché quando non c'erano le offerte al Carrefour la vita diventava parecchio dura. Quindi siamo molto felici, molto felici che tu invece ci porti la testimonianza di una parte di quelli che la cucina la amano e la cucinano proprio.
Ma quindi
non lo concepisco, cioè massimo la pasta al tonno, ma se proprio una pasta al sugo qualcosa, però sopravvivere con lo yogurt e cereali proprio no, per me è proprio una bestemmia.
E come te la cavi coi baracchini quando magari devi venire a lezione e non puoi tornare a casa per il pranzo?
Allora, se non torno a casa per il pranzo, o mi faccio un panino, qualcosa così, oppure vado nel baretto, quello nel, perché ho qualcosa di fronte al poli, compro qualcosa lì al volo, anche se di solito non mi capita, cioè questo orario che non mi fa mangiare fuori spesso.
Anche perché immagino che per te mangiare un panino del chioschetto sia un sacrilegio, perché tu pensi invece alla lasagna che hai in frigorifero, che ti sei cucinata e che non vedi l'ora di poterti mangiare.
No, dai, non è un sacrilegio, sono sacrifici piuttosto che ti fanno per il poli. Però...
Per il poli questo è altro, per il poli anche il panino.
Va bene. Già mi risucchia l'anima.
Allora, io direi che prima di addentrarci ancora un po' sulle tue abitudini quando sei qui a Torino, potremmo ascoltarci una canzone molto bella che anche qui ci darà un bel po' di carica, e poi torniamo con Isa, che ringraziamo intanto tantissimo per essere con noi al telefono.
Grazie a voi.
E tenerci compagnia.
Questi sono gli Imagine Dragons e la loro Believer.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Siamo tornati qui, sempre Ila, Ele, Gian e Isa. Ciao Isa, sei ancora con noi?
Benissimo. Allora, continuiamo la nostra chiacchierata con Isa. In realtà noi abbiamo chiacchierato un pochino con lei, ovviamente, in quanto nostra ospite, mentre ci ascoltavamo gli Imagine Dragons. E
mentre mi stampavate, parliamone.
Questo è un segreto tra di noi.
Queste voci soavi.
Esatto.
Per gli ospiti a Track 01.
Ci candidiamo, esatto, come ospiti.
Ci proponiamo per il prossimo programma di Talenti Emergenti, io e lei come cantanti.
Faremo un duo e Gian suonerà la batteria, va
sì.
bene? Ok.
Comunque tra un corretto e l'altro abbiamo scoperto che ovviamente Isa, da buona studentessa fuori sede, ogni tanto riceve il pacco.
Il pacco da casa.
Allora Isa, ti devo correggere, perché in realtà io non è che ricevo il pacco da giù, io il pacco da giù me lo salgo da sola.
Ah, quindi tu ti fai anche il lavoro sporco, tu te lo porti proprio.
Sì, ti devo dire che l'ultima volta, che è stato a Natale, ho risalito una valigia di 60 kg.
Madonna, porca miseria.
10 kg di vestiti sotto vuoto, perché
giusto,
anche
salva spazio
sotto vuoto ormai. e c'era di tutto dentro, io, mi si è anche rotta la valigia e
no.
per fare tipo 100 metri in valigia ci ho messo mezz'ora.
Oh no,
perché tu avevi 50 kg di cibo
automatica.
Tutti contenuti in una valigia.
Sì.
E
tutto.
Cosa c'era dentro?
Vabbè, di solito, dato che, come ho detto prima, non possiamo, a causa del viaggio lungo, risalire piatti pronti, ci dobbiamo accontentare di formaggi, in particolare il caciocavallo non manca mai, le scamorze, i salami, le salsicce, il prosciutto, tutto
Mamma
quello
mia.
Che è possibile, contando anche che, non so per quale motivo, mia madre crede che in Piemonte non esistano supermercati.
Come le mamme di molti ragazzi fuori sede.
Esatto, mia madre mi fa risalire anche la pasta.
Anche la pasta, perché la pasta è più buona se comprata in Molise e risalita con la valigia.
Perché quella del
esatto,
nord non ha lo stesso sapore.
Giusto. Ma
una cosa che sicuramente non manca, e non manca mai, sono le patate di mia nonna. L'ultima volta ho sentito roba come 6-7 kg di patate di mia nonna. E sono, diciamo, la cosa che attende di più, specialmente la mia coinquilina, perché va matta.
Ma le coltiva tua nonna o le cucina, le compra e le cucina
no,
in una maniera?
Le coltiva e le... Cioè, diciamo che non funziona il fatto del sacchetto di patate, te le dà tua nonna.
Quindi è proprio produzione di molisana doc, quella delle patate che poi tu trasferisci e porti a Torino. E quindi questo cibo che ti porti da sola dentro il pacco che ti trasporti, in realtà è un cibo che poi tu condividi con la tua coinquilina.
Sì, perché ovviamente lei, essendo anche lei molisana, risale anche lei altre cose e condividiamo in realtà tutto poi.
Quindi in realtà alla fine c'erano 120 kg di roba
che stanno finendo, esatto. Perché a breve ci saranno le vacanze di Pasqua.
Sì, e sono molto contenta di questo.
Perché così potrai
finire le corte.
Esatto, e soprattutto procurati una valigia un po' più resistente, perché poi da Pasqua sarà dura poi tornare, credo.
Dopo la sessione estiva,
sì,
no?
Sì, in realtà ho già annunciato ai miei genitori che quella sarebbe stata l'ultima volta.
Che tristezza.
Faccio inviare, facciamo prima.
Va bene.
E ci sono allora i corrieri.
Ecco, esatto, appunto, cioè siamo una civiltà,
siamo evoluti,
siamo nel Medioevo.
D'accordo. Allora, prima di iniziare a chiacchierare con Isa, invece, un po' più oltre che ci ha già accennato qualcosa in realtà, il caciocavallo, eccetera, però
ma noi siamo curiose, vogliamo andare più a fondo.
Esatto, quindi adesso facciamo un'altra pausa e poi torniamo qui con lei.
Questa è Rockstar Appino.
Compagna di niente, ti va di culo che non so cantare. Se lo avessi saputo fare, non me ne stavo mica qui a bere. Ma su di un palco, con le luci tutte ben puntate, la gente con la bocca aperta ascolta le mie note. Se avessi studiato, ora magari sarei professore di quelli un po' trasandati, ma affascinante giovanile.
le studentesse mi chiederebbero di uscire. Io farei il superiore, ma poi gli do il numero di cellulare. Ma il sabato al bar non mi dispiace neanche un po'. Per fare la star ci vuole un fisico rock and roll. E per insegnare, ma qualche cosa lo devi sapere. Ma quello che so io non è certo roba da imparare. Io so che la vita è un mestiere come tanti altri. Quando sei apprendista te ne freghi di tutto e di tutti quanti. Poi avanzi di livello, uno scatto di anzianità. Ai genitori piace chiamarla responsabilità. Vieni, andiamo via, che ormai è tardi e questo negroni mi fa volare troppo in alto sopra questi lampioni. Ti porto io, so la strada senza controlli. E so che non ti piace startene in mezzo a questi idioti. Se ci viene fame posso fare una carbonara. Oppure andiamo a dormire. Troppa fatica, senza conto in banca, senza la benzina che è finita. Se mi vedi incupire, tu non ti preoccupare. Non è niente, soltanto che io non voglio morire qui. Avevo una band, mangiavo fuori ogni santo giorno. E una ragazza che la gente si girava a guardarla. Mi ricordo molto poco, questa birra non so come pagarla.
Ed eccoci, siamo tornati. Dopo queste note così soft del finale di questa canzone, noi siamo pronti qui con la nostra Isa. E siamo delle instancabili curiose e non vogliamo far altro che sapere qualcosa delle tradizioni marchigiane. Ma per farlo abbiamo bisogno di un momento dedicato e dedicatissimo, in cui come sempre ci ascoltiamo la sigla della nostra rubrica e poi piano piano iniziamo a raccontarci.
Esatto, iniziamo ad esplorare, a chiedere più nello specifico le curiosità.
Scendiamo sempre più giù, perché purtroppo noi abbiamo insomma il nostro rituale e necessitiamo dei momenti canonici. Questo momento che arriverà si chiamerà Profumo di casa.
E Isa, forse potrei cantarla se vuoi.
Voglio andare a casa. A casa dov'è?
Benissimo. Eccoci. Questo è quello che volevamo sentire. Profumo di casa.
Grazie,
voglio
Gian.
Andare a casa. Grazie Gian. Allora Isa, Isa, dici tutto. Quando torni a casa, proprio a casa, qual è la cosa più buona che ti piace mangiare?
Allora, per quanto io sia molto presa dalla cucina, non c'è niente da fare. Come fa le cose mia mamma o mia nonna, io non riesco a farle.
Quindi quella è una dote, è un dono naturale.
Esatto, quindi la mia prima richiesta è: mamma, per favore fammi una lasagna, mamma, per favore fammi questo, fammi quest'altro, perché come lo fa lei non lo fa nessuno. Poi d'altronde quando si torna è il periodo di feste, quindi i piatti tipici e grassi, perché i nostri piatti tipici sono molto pesanti.
Sono molto a base di carne.
Come?
Sono tutti molto a base magari di carne, sughi.
Dovete sapere che un detto del mio, della mia zona in dialetto è: rumen de pesce è sempre rupork. Questo vuol dire che il miglior pesce è sempre il maiale, perché siamo una regione di montagne in fin dei conti, quindi il pesce, essendo una regione di contadini,
certo,
e essendo il pesce costoso, non è molto utilizzato in realtà nella cucina. Quindi praticamente noi abbiamo sempre questi piatti dove il pesce, se c'è, è il baccalà, fondamentalmente.
Insomma, questo chiarisce molte cose.
Esatto. E poi vabbè, mangiamo sì molta carne, e dovete sapere che seppure siamo dei grandissimi e fierissimi terroni,
sì,
i molisani mangiano tantissima polenta.
Ah sì? Ma quella gialla o quella bianca?
Quella gialla, quella di mais.
No, perché per esempio ci hanno detto che una tradizione veneta è quella, per esempio, di usare la polenta sia bianca sia gialla. Quindi mi chiedevo se in Molise ci fosse anche questa distinzione. Voi solo gialla, come noi.
No, noi abbiamo la polenta gialla e basta.
Quindi,
la mangiamo con ogni cosa.
Ma la polenta concia, quindi con carne, formaggi, burro?
In realtà di solito si mangia col sugo. Oppure si fanno tipo con la salsiccia, con i peperoni, con le cipolle.
Sì, sì, con lo spezzatino, per esempio, può essere una variante.
Vabbè, in realtà quello che trovi ci metti, perché alla fine
è un piatto povero la polenta.
In realtà le rivisitazioni sono... La polenta, esatto, è un piatto organico che continua sempre a crescere a seconda di quello che uno ha da aggiungere.
È un po' come il nero.
La polenta va con tutto.
Esatto, esattamente.
Ma,
quindi la mangiamo molto anche noi.
È giusto. Ma il tuo piatto proprio preferito in assoluto, che in qualche modo qua non riesci a trovare e si trova solo in Molise, una cosa particolare che viene cucinata solo in Molise in quel modo e qui no?
Allora, io ti dico che una delle cose che mi manca di più probabilmente è il capicollo di mia nonna.
Che cos'è?
Il capicollo?
Allora, perché innanzitutto è difficile trovare una famiglia in Molise che non abbia il proprio maiale e che uccida il proprio maiale. È difficile.
Voi ce l'avete?
Sì.
Da buoni molisani, che domande sono?
Se non hai il maialetto non sei un molisano, giusto?
Esatto. Che viene comprato in primavera e viene ucciso a luna crescente, se non mi sbaglio, verso fine anno. Ah, e quindi... il capicollo è un salume che si ricava dalla parte che si trova proprio tra capo e collo.
Giusto, lo dice la parola.
Di qui capicollo. Non c'era mica arrivata, devo dirlo.
Come?
Non c'era mica arrivata il fatto che effettivamente potesse trovarsi tra il capo e il collo.
Il capicollo.
Ed è un salume che io amo veramente molto, perché non è grassissimo, però è molto molto saporito.
Ma fanno una specie di salame?
No, perché se il salame è un insieme di, come si dice, di pezzi di carne tritati, messi insieme e poi messi nel budello, il capicollo è un pezzo unico.
Ah, ok.
È un pezzo speciale.
Ma quindi hai i puntini bianchi dentro, no? Come...
Ah, diciamo i filamenti di grasso che si trovano nel muscolo, credo.
Ok. E qui a Torino non si trova il capicollo?
Sicuramente non quello di mia nonna.
Questo è poco ma sicuro.
Hai provato a cercarlo magari una qualche versione approssimativa torinese?
No, non ci ho provato, ma mi sentirei di tradire la patria.
Giustamente, ci sono cose che non si possono surrogare. Probabilmente intanto anche se lo trovassi non ti piacerebbe mai come quello di casa. E c'è poco,
esatto,
da fare.
I profumi di casa sono migliori,
esatto, ai prodotti proprio di casa.
Va bene, allora noi ringraziamo tantissimo Isa per essere stata con noi.
Ti auguriamo una pronta guarigione.
Esatto.
Le mie tradizioni.
Grazie mille. Noi chiaramente adesso salutiamo Isa, ma Isa rimarrà probabilmente ancora per un po' in contatto con noi per avere subito in anteprima quello che succederà durante questa puntata.
Tra l'altro Isa è una ex speaker di Radio Quadre che forse un giorno ritroverete sulle nostre onde.
Sulle nostre onde, quindi questo in realtà...
Esatto.
Esatto. Questo in realtà è un arrivederci che noi diamo a Isa ringraziandola. Noi ascoltiamo una canzoncina e poi torniamo immediatamente qui.
E la canzoncina è degli Arctic Monkey, Fluorescent Adolescent.
Ciao ciao.
Ciao Isa.
Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when a step. Looking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them of overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sounding it out. But you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out. But you're
alla ricetta salva cena. Io toglierei lo spicchietto d'aglio, che non piace a nessuno.
Ma in questa ricetta l'aglio non è previsto.
Benvenuti, momento ricetta. Per rimanere in tema Molise, ovviamente noi non perdiamo mai un colpo. E mi dispiace un sacco perché prima ci siamo dimenticati di chiedere a Isa cosa ne pensava lei di questa ricetta che abbiamo scelto per il Molise.
Eh sì, e si parla del timballo di cicoria.
Il timballo di cicoria in realtà è una ricetta molto molto facile ed è una ricetta che si prepara anche in tempi molto rapidi.
Quindi se siete disperati, avete bisogno di una ricetta salva cena stile Benedetta Parodi, questa è la vostra. Allora, ingredienti per 4 persone. Avete preso la penna? Bravi. 1 kg di cicoria selvatica, 3 uova, 2 scamorze, 3 3 fette di prosciutto crudo, 40 grammi di pecorino, 3 pomodori pelati, olio e sale.
Beh, diciamo che la ricetta è facile, veloce e sicuramente abbastanza calorica, perché già solo dagli ingredienti ci sono 2 scamorze, 18 fette
di un po'
di
proteine
prosciutto.
Ce ne sono.
Insomma, non si sta leggeri. Comunque, raccolti i vostri ingredienti, dovete iniziare a prepararlo. Come si prepara il timballo di cicoria? Innanzitutto, dovete eliminare le foglie più dure dalla cicoria e lessare il resto, quindi diciamo non proprio soltanto il cuore, ma quasi, lessarlo in abbondante acqua salata. Quando sarà lessata dovete sgocciolarla e strizzarla il più possibile. Dopodiché prendete uno stampo, lo foderate con la carta da forno, spennellate abbondantemente l'olio sul fondo e distribuite con cura una parte di cicoria in modo che si formi uno starterello omogeneo. Dopodiché siete quasi a metà dell'opera, perché vi basterà soltanto tagliare la scamorza a fette, metterla sullo straccio di cicoria, poi fare le striscioline di prosciutto, mettere i pelati spezzettati, aggiungere ancora la cicoria finché non l'avrete finita e da ultimo, ma non ultimo, il pecorino grattugiato.
Bene, bene, bene.
Dopodiché c'è ancora un ultimissimo passaggio e poi il vostro timballo sarà pronto.
Bisogna sbattere le uova con un pizzico di sale. Versatele sul timballo, irroratele con un giro d'olio versato a filo e cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 30 minuti, fino a quando sulla superficie si è formata una crosticina dorata. Ma non fatevi ingannare, non troppo dorata. Ritirate, lasciate riposare 5 minuti e trasferite il timballo sul piatto da portata. Il piatto è da servire tiepido, perché il timballo è un po' più buono, insomma, un po' come la frittata, è più
esatto,
buona tiepidina.
Perché il timballo è troppo caldo, con tutta la scamorza, quella roba che c'è dentro, rischiate di insomma ustionarvi sì. completamente tutto il palato e tutta la lingua.
Però quanto è buono il formaggio quando è tutto bello fuso, cioè quando è la scamorza colante.
Sì, mi sta venendo fame.
Mi sta veramente venendo fame.
E allora, detto questo, vi lasciamo il tempo per metabolizzare la ricetta, per iniziare a pensare a quando è che potreste invitare 3 dei vostri amici e farla
e dirgli che il Molise esiste.
E dirgli che il Molise esiste e che in Molise c'è il timballo di cicoria.
Noi invece ci ascoltiamo Manu Chao e la sua Me Gustas Tu. Che bella.
Qué hora son, mi corazón.
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
¿Qué corazón, mi corazón?
Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta más.
la mañana.
Radio Reloj. 5 della mattina.
Allora, la storia è questa. Se io vi dicessi...
Allora, la storia è questa.
Posso raccontarti una barzelletta?
Puoi raccontarmela?
Sì. Un pesce dice a un altro pesce: acqua in bocca! Ora puoi ridere.
La barzelletta mi ha fatto molto ridere. In realtà apprezzo lo sforzo di Ele, perché il tutto è stato creato per introdurre la nostra pillola quotidiana.
Esatto, che indovinate qual è? Acqua in bocca.
Abbiamo deciso di darvela subito, vista la specialità del Molise. Visto che noi oggi vogliamo asserire con certezza che il Molise esiste, there is Molise.
Però acqua in bocca,
però
ditelo in giro, che poi vogliono tutti conquistare il Molise.
No, abbiamo deciso un po' di ribaltare l'ordine della puntata, affinché voi continuate a stare sveglie sul pezzo e non vi perdiate nelle consuetudini. Allora, la pillola è proprio questa. Da dove deriva il detto se acqua in bocca?
Beh, penso che tutti l'avremmo usato almeno una volta, o anzi più di una volta. In genere è un'espressione il cui significato metaforico è un invito al silenzio, quindi a mantenere un segreto, non lasciarci sfuggire nessuna parola di quanto magari si è detto in confidenza. Deriva dal significato fisico del non lasciarsi sfuggire l'acqua dalla bocca. Invece a volte succede quando bevi, nel frattempo ridi e poi sputi tutto di fronte a te e bagni una persona.
Esatto, e questo è il significato del detto. In realtà però questo detto così usato è diventato anche il titolo di un romanzo di Andrea Camilleri, scritto con Camilleri e Lucarelli e pubblicato nel giugno 2010, nel quale appunto interagiscono i personaggi di maggior successo di Camilleri, cioè il commissario Montalbano e l'ispettrice Grazia Negro. Quindi acqua in bocca è diventato una espressione talmente famosa e talmente di uso quotidiano che addirittura hanno intitolato un libro poliziesco di Gialli, di Camilleri, appunto acqua in bocca.
Che bello, io lo leggerò.
Ti spiegherò
sicuramente,
se vorrai, con calma.
Se penso all'allegria che mi dà un'amica mia, con i suoi vestiti bianchi, i suoi sorrisi colorati, quando dice di volere un corpo bello, equilibrato, mangia solo il cibo naturale, con amore cucinato. Ma se cerchi di andare al di là dei suoi vestiti, fiori e seta, dei suoi giochi, dei suoi soldi per l'equilibrio del pianeta, lei si alza sorridendo, dice ciao e poi va via, dicendo scusa, ognuno ha il suo karma, in fondo non è colpa mia. Insalata di riso, bianco come il sorriso, che la crema del latte dallo yogurt di frutta, bianca come la chiara dell'uovo sbattuto, come la panna montata con lo zucchero sopra, come il fior di farina che lei ha in cucina, bianca come lo yogurt anche se non fa rima, bianca come dovrebbe essere la sua coscienza, che si scioglie come il pane puro ogni mattina. C'è chi ha pane dolce, la sua fetta di torta, c'è chi il pane lo ruba, il pane cresce di prezzo, c'è chi lo lavora, c'è chi fa fatica, c'è il sapore amaro del suo pane quotidiano. Un amico mio, un compagno, un bravo rivoluzionario, tipo serio, intelligente e preparato, troppo preso dai problemi della crisi dello Stato, di se stesso e del suo corpo, sembrava essersi scordato, ma il fegato dimostra ogni giorno quel contrasto fra i suoi nervi tesi e quel sorriso suo mai rilassato. O è il veleno che non ha ben digerito dopo il pasto, ma il colore del suo viso che sembra essersi ingiallito.
Uova plastificate, liofilizzate, gente mineralizzata, biodegradata, carne scatolata, gelatinizzata, deproteinizzata, supermarketizzata, mangia verde artificiale devitalizzato, clorofilizzato, superindustrializzato, frutta sciroppata, supercolorata, dolce gomma artificiale, bilancia, sbilanciata.
C'è chi pane dolce, la sua fetta di torta, c'è chi pane lo ruba, il pane cresce di prezzo, c'è chi lo lavora, c'è chi fa fatica, c'è il sapore amaro del suo pane quotidiano.
Io se mangio, quando mangio, se sono solo con me stesso, garantito che non sono un bravo cuoco, ma fa lo stesso. Ce la metto tutta mai, in cucina sai non sempre basta, poi finisce che non vado quasi mai oltre la pasta. Certo che in ogni caso devo fare economia, e che a volte se sei solo poi ti accorgi che l'appetito se ne va via. È molto meglio cucinare, l'ho scoperto in compagnia. Pronto in tavola è qualcuno per capirne la magia. Ma da quando vivo solo dimenticato, gli stufati su fuletti, le patate al forno, i risotti, le scalope, la verdura intorno, le ricette di torta appena pasticciate, i patè di fegato, il salmone rosso, lo champagne aragosto, il ricco caviale, non ricordo nemmeno che sapore hanno, forse ho dimenticato come si fa a mangiare.
C'è il pane dolce, la sua fetta di torta, c'è chi il pane lo ruba, pane cresce di prezzo, c'è chi lo lavora, c'è chi fa fatica, c'è il sapore amaro del suo pane quotidiano. Bang, bang,
che bella canzone allegra e movimentata.
Abbiamo appena ascoltato Pane quotidiano di Alberto Camerini,
famosissimo.
Allora, in realtà ai giorni nostri forse non è più purtroppo così famoso Alberto Camerini, ma è stato un grande artista. Il pane quotidiano è un inno goliardico alle ideologie di costume, giocando sulla necessità di una buona cucina.
Sì, tra l'altro questo... da noi si dice questa cosa è il suo pane quotidiano.
Esattamente, questa è proprio la ragione per la quale lo abbiamo scelto. Il titolo quindi esemplifica con una certa chiarezza le caratteristiche che sotto aspetti differenti si trovano alla base di quello che Camerini chiamava il movimento milanese. Cioè una certa ideologia di pensiero che era tutta pregna di fiabe, di come dire, favole, ed era assolutamente spogliata dei suoi aspetti mitici e delle usanze simbolizzate per presentare delle situazioni reali e quotidiane.
Esatto, il collegamento con la realtà, con la concretezza della gente, in particolar modo con l'angoscia e l'alienazione della sopravvivenza individuale nell'area metropolitana. Insomma, l'alienazione dell'uomo nella società è sempre un tema molto filosofico.
Esatto, e che in realtà è un tema che ritorna molto spesso, chissà perché, è proprio legato alle canzoni di cucina.
È
c'è questo binomio che indagheremo. Tutte queste matrici che vi abbiamo detto di quella che per Camerini era il filone milanese si risolvono proprio nell'artista attraverso una musica molto molto particolare di ballate acustiche e di brani elettrici che recuperano delle frenesie e dei ritmi attraverso i colori più disparati, anche da con sapori e profumi che arrivano dalla samba e dal rock urbano.
Come quindi... si è potuto sentire, insomma, ti veniva un po' da scuoterti durante la canzone.
Esatto, è proprio questo, è il significato profondo, come vi abbiamo detto, è proprio questa idea dell'alienazione, ma non solo, perché per alcuni il pane quotidiano esemplificherebbe anche la situazione giovanile e i suoi problemi concreti di inserimento in una società spersonalizzata ed ostile.
Beccati questa.
Nella scorsa puntata abbiamo ascoltato com'è che si chiamava? La prospettiva del pollo arrosto.
Sì,
La soggettiva del pollo arrosto. Arrosto. Abbiamo avuto l'illuminazione.
Meno male.
Grazie Gian che ci dà sempre i suggerimenti da
e ci ricorda tutti i titoli
sotto del... banco. Quindi, dopo che i nostri poveri giovani d'oggi sono stati affiancati a polli arrosto, incapaci di muoversi, eccetera, qui anche Camerino non è che ne dia un ritratto.
No, li paragona un po' al pane.
Esatto. Comunque, quello che noi volevamo era andare a scovare per voi dei testi che avessero a che fare con il mondo della cucina
e farvi riflettere sui massimi sistemi,
esatto,
della vita,
e farvi riflettere su cosa si nasconde dietro al cibo.
che non sempre è solo tanta fame, beh, spesso è tanta fame
e tante calorie e tanta
e tanta cucina
e tanta, esatto, e tanta roba. Ma a volte, come in questi casi, il cibo è anche un momento di che può far riflettere molto, poi diventa un momento di convivialità, eccetera,
esatto,
eccetera.
Io mi sono però immaginata tipo uno molto solo in questo momento che mangia pane e acqua, cioè, proprio una,
e si sente molto triste,
è alienato della società che lo spersonalizza perché è colpa della globalizzazione, dei social network.
Sì, insomma, diciamo che a partire dalla cucina si potrebbero aprire molti, moltissimi margini di dibattito.
Apriremo ore e ore di talk qua in radio, siete tutti invitati intorno al nostro tavolo rotondo in cui forse mangeremo se voi porterete cibo.
Esatto.
Quindi Isa, sei invitata, tu le lasagne e il capicollo.
Il capicollo, e vi ricordiamo, per chi non avesse potuto ascoltare dall'inizio questa puntata, che oggi è stato il momento della regione Molise.
Che esiste.
Che esiste.
Sottolineiamo che esiste.
Era iniziato parecchie puntate fa ed era partito proprio dal Piemonte, in quanto piemontese, in quanto essendo qui al Politecnico di Torino, ci era sembrato bene iniziare proprio di qui il nostro viaggio.
Un po' di nepotismo sano, insomma.
Esatto, abbiamo deciso che il viaggio iniziava in Piemonte, è iniziato con i nostri amici di Biella, poi siamo andati avanti, abbiamo incontrato la regione Lombardia.
Sempre nel cuore Biella, Gian.
Gian dietro le quinte davvero ha un attimo anche lui di sentimento verso la patria non indifferente.
Che gli manca.
Dopodiché abbiamo avuto la nostra amica Claudia, che è stata molto gentile e simpatica, che ci ha parlato di Lecco e della cucina della Lombardia. Poi abbiamo avuto i padovani per
Federico
il Veneto,
Pietro, Federico Pietro. Che sono arrivati preparatissimi su delle filastrocche particolari. Giusto oggi me ne stavo ripetendo una: Vincentini mangiagatti, veronesi tutti matti.
Esatto, se non l'avete fatto, andatevi ad ascoltare le puntate precedenti.
Sono molto divertenti.
Ce ne state veramente per tutti i gusti.
Esatto, poi è arrivato il Friuli, ma in realtà sotto forma di Venezia Giulia, perché ha detto che sì.
Perché ha detto che lui del Friuli non voleva saperne niente.
Perché Trieste è in Venezia Giulia.
E questo
che
è stato Paolo detto Polde, l'uomo che compra la carne in Slovenia perché in Slovenia è più buona.
E che ha avuto il coraggio di non mandarla a dire ai veneti della puntata precedente
riguardo la paternità dello spritz.
Esatto.
Ma in realtà noi non vogliamo svelarvi tutti i retroscena, perché i passi precedenti a questa puntata è d'obbligo che voi li ascoltiate. Poi ancora ci sono state le Marche senza ospiti, senza profumi di casa, però
ma con
la puntata,
tantissime olive ascolane.
Ma con tantissime olive ascolane, mica male. Abbiamo imparato come fare le olive ascolane, come rendere l'oliva tagliata a spirale per poi avvolgerla attorno al bollo di carne, insomma.
E poi denocciolarla con quali strumenti, insomma.
E poi fare la panatura prima nella farina, poi nell'uovo, insomma.
E poi la triste storia di Cagliostro, che abbiamo scoperto che ha mangiato il cotechino come ultimo pasto
nella fortezza di San Leo prima di essere, ahimè, giustiziato in
per
quanto
eresia.
Eretico. Insomma, vi abbiamo dato parecchi spunti di riflessione, non soltanto culinaria, ma se vogliamo tra gli amici padovani e le loro note storico-culturali sull'evoluzione del Veneto.
Sono arrivati molto preparati storicamente, bisogna dire.
Esatto, bisogna dire che c'è sempre qualcosa da imparare. E ci sarà anche nelle prossime puntate, perché come avete capito stiamo scendendo verso sud, toccherà nella prossima puntata alla campagna. Dopodiché ci saranno le ultime due puntate, che saranno per le nostre isole,
sulla Sardegna e sulla Sicilia.
Vi premettiamo che non vogliamo aprire ulteriori discussioni sulla collocazione geografica della Sardegna, e per evitare quello che è successo la scorsa puntata insieme ad Irene, per noi la Sardegna è classificata tra le isole. Chiunque voglia iniziare a dibattere sul fatto che la Sardegna sia in centro o sia a sud, se vuole presenziare la puntata numero 9 può farlo.
Esatto, apriremo un dibattito, un contest, e
altrimenti
ci direte la vostra opinione.
Esatto, noi però per il momento ce ne laviamo le mani, perché ovviamente dobbiamo essere super partes.
Esatto. Beh, una volta la Sardegna era nel regno di Sardegna, che era con Piemonte e Liguria, quindi si potrebbe anche dire che il nord la potrebbe rivendicare.
Adesso però forse non aprirei questo argomento, perché potrebbe dar luogo ad una serie di parentesi storiche che potrebbero portarci fuori strada. Comunque, se qualcuno volesse intervenire nella puntata della Sardegna e darci qualche nota di più, qualche nota di costume, può chiaramente farlo. Perché
qualche
noi...
curiosità, i sardi si sentono nord, centro o sud?
Apriamo
voi come
il sondaggio.
La, voi come la vedete da dentro, ragazzi?
Stiamo facendo così le furbe perché oggi non c'è Irene, perché se Irene fosse dietro le quinte con Gian, sicuramente
avrebbe già dato la sua opinione
molto di meno. Comunque, insomma, avete capito che il clima è questo, siamo molto contenti di trascorrere questa oretta con voi. Abbiamo cercato di trovare per voi degli ospiti sempre simpatici, in modo che potessero simpaticamente raccontarvi la loro vita universitaria, la cucina universitaria, esatto, il profumo di casa.
Degli ospiti che hanno fatto di tutto, anche venire quasi in puntata malati, insomma.
Sì, degli
ospiti. Neanche le malattie le abbattono.
Niente, niente. Quando si parla di cibo non si ferma nessuno.
Sono tutti fortissimi. Anzi, io direi che abbiamo detto il prossimo ospite sarà la Campania.
E già,
che belle ricette che ci saranno.
Il prossimo ospite sarà la Campania e sarà una puntata ricchissima. Noi non vediamo l'ora di iniziare a chiacchierare con lui e poi niente,
sì,
poi di più
ragazzo,
chiaramente non possiamo svelarvi perché il tempo deve ancora venire e chi vivrà vedrà. Noi ci auguriamo che voi che
ci
voi
ascoltiate
vi...
e esatto, quindi vedrete, anzi sentirete, ci ascolterete e insomma tutto sarà svelato alla
e fine. Ci auguriamo anche che tutte le ricette che noi vi proponiamo non vadano nel nulla, insomma, che voi cerchiate di mettervi lì, di imparare, di fare.
Dovreste anche provare magari a farle, poi ci mandate le foto e ci dite come sono venute.
Ecco, prima di farcele assaggiare, per favore assaggiatele voi, perché noi ci fidiamo tanto, ma non tantissimo.
Ma le assaggia Gian.
Io direi,
sta rendendo disponibile.
Gian potrebbe effettivamente essere un buon tester.
Vero?
Eh già. Allora, dopo tutto questo, noi vi ringraziamo tantissimo.
Assolutamente,
per
siamo arrivati
noi
alla fine di questa puntata, di questo viaggio in Molise che esiste.
Salutiamo Isa, che è stata gentile, seppur malata, è stata con noi per un sacco di tempo. Abbiamo chiacchierato moltissimo. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
E saremo di nuovo noi due.
Saremo di nuovo io e Ele, ma alla regia non ci sarà più il buon Gian, ma ci sarà qualcun altro. Perché Gian oggi ci saluta. E
ci dispiace. E quindi l'unica cosa che dobbiamo dirgli e augurarvi è
una buona settimana
o una buona vita.
Oh mamma, che cosa profonda. No, non ero pronta. Io ero più per la buona settimana. Comunque,
no, perché mi sono ispirata al testo della canzone.
Ah, giusto. Allora ascoltiamo l'ultima canzone e poi ci ritroviamo la prossima volta. Dei Dire Straits, Walk of Life.